Buonasera, abbiamo sentito poco fa il maestro che spiegandoci qualcosa della genialità del Perosi ha detto che il Perosi aveva un orecchio interiore che gli permetteva di sentire quello che gli altri normalmente non sanno sentire, e cioè la musica in lui come una realtà viva. E io credo che Don Paolo abbia avuto proprio ragione all'inizio quando ci ha detto che in verità noi qui siamo in un luogo, ma siamo in un luogo che ci sta parlando, che ci parla continuamente di una persona che è viva. Però per poter percepire questa realtà profonda e quindi percepire la presenza di Don Orione, bisogna che anche noi acquistiamo, vedendo qui, quella sensibilità spirituale, quell'orecchio interiore che ci permette di vederlo, di sentirlo soprattutto vivo. Perché questi luoghi, anche se sono di mattoni, di marmo, in verità per chi conosce Don Orione, per chi come noi che siamo di Tortona o che siamo legati a vario titolo Don Orione, quindi gli vogliamo bene, e questi luoghi parlano di lui, ripetono la sua voce, continuano a riprodurre quello che lui ha detto, che lui ha fatto. Per cui ad esempio quell'altare bellissimo della Madonna del Carmine, che è alla mia sinistra, se voi andate lì vicino e magari appoggiate l'orecchio alla mensa dell'altare, sentirete, se avete questo orecchio interiore ovviamente, che scaturisce dall'affetto per Don Orione, sentirete la voce di Don Orione che dice ancora: cara Madonna, ma voi siete qui da un sacco di tempo e mai mi avete pagato l'affitto. Aveva bisogno ovviamente di un po' di denaro, avete capito? La nicchia della Madonna entra in quello che era il refettorio dove i ragazzi mangiavano tutti i giorni quando potevano, e quindi la Madonna occupava un posto anche lei senza avergli mai pagato l'affitto. Oppure se domani, venendo qui al Paterno e salirete le scale per visitare quelli che sono i luoghi di Don Orione, perché qui c'è la sua cameretta conservata, ci sono tanti ricordi di lui, e probabilmente salendo quelle scale sentirete altri passi che vi accompagnano. E sempre se avrete questo orecchio interiore, a un certo punto percepirete la meraviglia stessa di Don Orione nel sentire questi passi, che lui attribuì a un giovanotto piuttosto brillante che un giorno senza nulla dire gli portò una busta. Anche quella serviva per pagare i debiti numerosissimi di cui Don Orione non sentiva la premura di doverli pagare, perché si fidava del Signore. Ed era, così lui ha detto, la stessa persona di San Giuseppe che gli portava tutto questo, il denaro necessario dunque per aiutare i suoi ragazzi. Ecco perché dico questo, perché c'è appunto questo orecchio interiore, questa sensibilità dello spirito che ha animato il Perosi, che ha animato Don Orione, che anima tutte le persone grandi. E che poi in verità è un unico modo, anche se si esprime diversamente, un unico modo per poter sentire quei doni, quella voce spirituale che poi assume sembianze diverse. E il Perosi ha assunto la sembianza della musica, di cui qualcosa abbiamo ascoltato anche questa sera, e in Don Orione ha assunto la sembianza di una carità continua. Ma come il Perosi, immagino, aveva dentro di sé questa musica che in un certo punto della vita era diventata anche una tortura, a un certo punto provato anche in una malattia aveva pensato di rigettare tutta quanta la sua musica, e questa invece continuava a suonare finché poi, superato questo periodo, ha prodotto ancora altro. Ecco, così immagino che questa stessa musica, con la sembianza della carità, abbia continuato a tormentare in senso buono la mente e il cuore di Don Orione. Per cui questa sensibilità interiore, questa forza interiore, forse ciò che più di tutto ha, come dire, reso simili questi due personaggi così importanti della nostra storia tortonese. E poi in un certo modo i due si sono completati, perché in verità anche Don Orione sapeva suonare. Infatti si racconta che sempre spinto da questa profonda vena di carità andava alle carceri qui di Tortona e suonava il violino per allietare un pochino i carcerati. E proprio in quel periodo il Perosi, che non era soltanto un musicista, ma che aveva anche lui la forte vena della carità dentro di sé, spesso veniva qui, o meglio, nei giardini dell'Episcopio, dove Chierico Luigi Orione aveva iniziato l'oratorietto, e poi al collegio Santa Chiara, non tanto distante di qui, e lui e la sua famiglia, i Perosi, spesso venivano e aiutavano il Chierico Orione con tante piccole presenze, a volte di denaro, a volte di tempo, a volte di sostegno, di collaborazione, a tal punto che ad esempio il fratello di Perosi, Don Carlo, che poi diventerà cardinale, sarà uno delle presenze fisse nel collegio di Santa Chiara come animatore spirituale, come confessore di quei ragazzi che Don Orione stava curando. Quindi vi è tra i due, proprio per questa ragione interiore, una collaborazione, diciamo così, nell'età giovanile, dove il Perosi incomincia ad assumere sempre più notorietà quando andrà a Venezia, poi quando andrà a Roma, ma stiamo parlando di un uomo di 24, 25, 27 anni, e in questo stesso periodo, perché lui sono proprio contemporanei, nati tutti e due nel 1872, nello stesso periodo contemporaneamente Luigi Orione diventa il fondatore che poi noi conosciamo, uno delle eccezioni alla storia della Chiesa, dei pochissimi fondatori ancora seminaristi. Pensate, non era nemmeno sacerdote quando Orione incomincia a fondare la sua congregazione. E quindi in questo senso crescono insieme. I contatti in questo periodo sono molto frequenti. Poi abbiamo un secondo periodo, un periodo molto difficile per il maestro Perosi, perché è il periodo della malattia di cui accennavo un po' prima, il periodo in cui la depressione lo prende, in cui fatica a comporre, è il periodo in cui addirittura egli pensa, dicevo, di rigettare anche tutta quanta la sua musica. Addirittura pensate, in un momento in cui questa malattia era particolarmente forte, pensava anche di rigettare il suo sacerdozio, di farsi addirittura protestante, valdese e così via. E questa malattia si manifestava anche in altre stranezze, come in un tipo di scrittura particolare, di linguaggio particolare. Ed è bello in questo momento la presenza, nello stesso tempo però discretissima, dell'amico Luigi Orione, che si fa presente, che lo va a trovare e che lascia soltanto uno scritto indirizzato al Perosi, uno scritto lunghissimo però, pensate, 28 pagine, in cui cerca di confortarlo, di sostenerlo, anche di rimproverarlo per, appunto, per alcune posizioni che il Perosi aveva preso, ma sempre con quel cuore pieno di carità di cui dicevo prima. Per cui il Perosi intuiva tutto l'amore, tutto l'affetto che c'era nei suoi confronti. E quindi Don Orione è stato una delle persone che in questo momento si è fatto più vicino, non con una frequenza continua, ma con quella frequenza intensa, discreta nello stesso tempo, che il maestro Perosi ha sempre accettato e di cui ha fatto profondamente tesoro. E infine poi il terzo periodo è quello in un certo modo del ritorno del Perosi, che per molto tempo era mancato anche a Tortona, da Tortona, e quindi approfittando nel 1931 dell'inaugurazione del santuario della Madonna della Guardia, perché erano i 1500 anni, la ricorrenza dei 1500 anni del dogma della Madre di Dio, Ecco che diventa il momento in cui Berosi torna nella sua città per poter in un certo modo quasi ritornare a quelle origini che lo avevano fatto grande. E diventa anche un po' il ritorno che in un certo modo pone fine al tempo dell'angustia, al tempo della ricerca, per ritornare poi in un periodo più sereno anche dal punto di vista compositivo. E quindi proprio grazie anche all'insistenza di Don Orione, il maestro Berosi poi ritornerà nella sua città e proprio al santuario della Madonna della Guardia ci sarà l'esecuzione di alcuni pezzi musicali composti proprio per l'occasione. Ma infine abbiamo come un ultimo ricordo, prima abbiamo sentito l'esecuzione di un pezzo di musica rivolto in un momento di sconforto, in un momento delicato. Ecco, la stessa cosa è successa nei confronti di Don Orione. Il Berosi sente che Don Orione è malato, non può andare a visitarlo. A un certo punto ha la notizia che Don Orione è morto, e quale poteva essere la reazione del Berosi se non quella di dedicargli proprio un requiem? E questo è stato un po', diciamo così, il gesto più specifico, quello che più, diciamo così, è uscito da quell'orecchio interiore che ha voluto dedicare all'amico ormai scomparso, agli occhi del corpo, ma certamente non agli occhi della fede. Ci sarebbe molto da dire, non possiamo in pochi momenti, ma vorrei comunicarvi ecco questa tenerezza di due persone che si sono conosciute e che pure in modo diverso hanno camminato insieme. E ciascuno è diventato non soltanto una gloria di Tortona, ma una gloria della Chiesa, così gloria che noi li stiamo ricordando in questo momento, anche se sono passati molti anni dal loro cammino terreno. Sono stati due compagni che si sono in un certo modo presi per mano e sono andati avanti finché è stato loro permesso, e poi si sono trovati certamente in cielo. È la genialità della musica, è la genialità della carità che si incontrano, perché tutti e due hanno la stessa origine nel dono che Dio fa a ciascuno di noi, che ha fatto a ciascuno di loro. Hanno glorificato Dio con la loro vita, per questo sono beati.